Tracce.
Voci che ritornano, suoni che resistono. Buongiorno e ben ritrovati. Sara Tognola con voi fino alle 15. Sono le 14:09 minuti, gli archivi RSI sono pronti per essere nuovamente esplorati. Il cassetto, la traccia è questa volta il 21 gennaio, perché oggi è questa data, del 1998. Una data molto importante perché per la prima volta nella storia un papa visita Cuba. Giovanni Paolo II arriva a L'Avana in un'isola segnata dalla crisi degli anni 90, dall'embargo statunitense, che il pontefice definisce ingiusto e inaccettabile. È una visita appunto storica, chiaramente delicata, l'incontro con Fidel Castro, il ritorno della Chiesa nello spazio pubblico, le parole sulla democrazia, sui diritti umani, sui detenuti politici. Ma nei suoi discorsi il Papa si rivolge anche alla società civile, alla famiglia, al ruolo educativo e morale della Chiesa.
La famiglia, la scuola e la Iglesia devono formare una comunità educativa donde los hijos de Cuba puedan crecer en humanidad.
Qui in un'edizione del radiogiornale del 23 gennaio 1998, parole che restituiscono il clima di quei giorni, un dialogo sì possibile ma tutt'altro che semplice, dialogo tra fede, politica e società.
Come un arcobaleno in noi, oh, oh, oh. la sua scia. Rosa è l'alba che verrà e resterà solo un cielo che come un arcobaleno in noi si colorerà.
Tracce.
E gli archivi hanno, sappiamo, una forza speciale, non conservano solo il passato ma lo rimettono, come facciamo noi, anche in movimento, cioè continuano a raccontare. Ecco perché abbiamo particolarmente a cuore un progetto partito lunedì scorso, infatti, e continuerà fino al 22 febbraio, perché gli archivi RSI invitano a mettersi in viaggio con una mostra itinerante. Questa mostra si intitola Una storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI. Sono 6 tappe, la prima appunto partita a Poschiavo lunedì scorso, 6 settimane, in questo momento è a Bellinzona, per attraversare il nostro territorio dagli anni 60 ai 2000 attraverso appunto immagini, fotografie che raccontano di noi, raccontano incontri, trasmissioni, eventi, concerti, sceneggiati, e quindi non solo studi televisivi ma volti, luoghi che fanno parte della nostra memoria collettiva. Una mostra che è gratuita, aperta a tutti voi naturalmente, con un vernissage in ogni tappa, quindi un'occasione per incontrare il pubblico, per incontrarci, per riconoscersi magari in immagini che, come i suoni d'archivio che ascoltiamo a Tracce, riportano il passato nel presente facendolo parlare di nuovo. Allora adesso, come vi dicevo, la mostra è Bellinzona, alla Corte del Municipio, e ogni tappa ha previsto un vernissage, come vi ho detto, un'occasione di incontro. Il prossimo sarà il vernissage 22 gennaio alle ore 18:30, appunto alla Corte Municipio di Bellinzona. È importante la prenotazione. È un invito che vi faccio anch'io di tutto cuore.
So
Gli archivi RSI e l'almanacco del giorno riportano alla luce un altro personaggio che ha lasciato una traccia nella storia del Novecento, personaggio politico controverso. Il 21 gennaio del 1924 muore Vladimir Ilyich Lenin, l'uomo della rivoluzione d'ottobre, della nascita dello Stato sovietico. Con la sua scomparsa si chiude una fase cruciale del Novecento, se ne apre immediatamente un'altra con Joseph Stalin che si libererà, sappiamo, di tutti i suoi rivali, però non vogliamo parlare del Lenin politico, ma perché prima del mito, prima delle gesta politiche, prima del mausoleo, appunto della memoria ufficiale, c'è sempre una storia, c'è una biografia, c'è ad esempio Simbirsk sul Volga, la sua famiglia, il trauma dell'esecuzione del fratello Sasha, ci sono l'università di Kazan, l'espulsione, il confino, le letture che segnano il suo percorso politico, e a questo Lenin, ancora lontano dalla rivoluzione, che guarda anche la radiotelevisione svizzera italiana nel 1970, a 100 anni dalla sua nascita, all'interno della serie Grandi Cicli. Per noi, devo dire la verità, è anche un pretesto per ricordare e riascoltare alcune grandi voci e figure professionali che hanno accompagnato tanti programmi del nostro passato, del passato di Radio Monteceneri.
Vladimir Ilyich Ulyanov, detto Lenin. Protagonista del secolo di Anna Canitano. Con le voci di Guido Zenari, Luigi Faloppa, Mariangela Velti, Flavia Soleri, Giorgio Vallanzasca, Anna Turco, Ugo Bassi, Maria Rezzonico, Enrico Bertorelli, Vittorio Quadrelli, Pierpaolo Porta, Rodolfo Traversa, Dino Di Luca, Alfonso Cassoli, Mario Cremonesi, Giuseppe Mainini e Antonio Molinari. Sonorizzazione di Gianni Troc. Regia di Enrico Romero.
Abbiamo ormai una distanza sufficiente dagli avvenimenti che furono guidati da Lenin per poterlo giudicare in una dimensione storica, al di sopra delle immediate adesioni e ostilità politiche e intellettuali. Dalla sua nascita sono trascorsi 100 anni, dal suo debutto culturale e politico circa 80, dalla rivoluzione d'ottobre più di 50. È difficile credere che le celebrazioni mondiali di Lenin, promosse dall'UNESCO, rispondano a un atteggiamento politico. Vi è nel comune riconoscimento del grande concorso di Lenin alla costruzione del nuovo secolo qualcosa che va più in là, un riconoscimento che scavalca, come avviene davanti ad ogni grande protagonista della storia, le specifiche circostanze delle sue invidiabili vicende e delle stesse vicende politiche in cui operò. Un riconoscimento che scaturisce piuttosto dalla considerazione degli effetti che tutti possiamo, come posteri, registrare. Da questo punto di vista, Lenin non appartiene più soltanto al suo movimento politico, e neppure in definitiva alla sola Russia. Tale è la catena di effetti e di acceleratori che la sua opera ha messo in azione.
Ma che ha fatto? Chi è? Donde è venuto questo che fra gli uomini è il più umano?
Il dottor Blank, Alessandro Dimitrovich, nonno materno di Lenin, dopo aver esercitato la medicina a Pietroburgo, a Smolensk e altrove, nel 1847, ormai vedovo, con 5 figli e 1 figlio, andò in pensione e si stabilì non lontano da Kazan, nel villaggio di Kokushkino, dove aveva comperato un modesto appezzamento di terreno e aveva fatto costruire una casa. Sua figlia Anna sposò un ispettore scolastico e andò a vivere a Penza.
Nella scuola di Penza, in cui lavorava il marito di Anna Alexandrovna, insegnava matematica e fisica il professor Ilia Nikolaevich Ulyanov. Andava qualche volta a Penza a trovare la sorella, un'altra figlia del dottor Blank, Maria Alexandrovna. Così le accadde di fare la conoscenza del professor Ulyanov.
Nel 1863 il professor Ulyanov e Maria Alexandrovna si sposarono, ma non a Penza e neanche a Kukushkino, dove non c'era la chiesa, ma nel villaggio di Cerimishovo. Gli Ulyanov, Ilya Nikolaevich e Maria Alexandrovna, andarono ad abitare a Simbirsk, dove lui aveva ottenuto l'incarico di ispettore delle scuole elementari. Presero in affitto una casetta di legno a un piano e fu qui che nacque il 10 aprile del 1870, 22 aprile secondo il nuovo calendario, Vladimir Ilich Ulyanov, detto Lenin.
Questo negli archivi RSI nel 1970, centenario della nascita di Lenin. Oggi l'abbiamo riascoltato grazie appunto al fatto che oggi 21 gennaio 1924 si ricorda la morte di Lenin, aprendo, l'abbiamo detto, l'ha detto questo pezzo d'archivio, una epico, una nuova fase della storia sovietica. Un frammento che ci riporta a come la RSI raccontava allora le origini di una figura centrale del Novecento.
American woman, mama, let me be.
14:30, ci sono anche dei compleanni musicali da festeggiare. Oggi ne abbiamo due. Il primo me lo indica il collega della redazione musicale Raniero Madera. Dice: oggi è un giorno speciale per la musica italiana. Franz Di Cioccio, lo storico leader della PFM premiata Forneria Marconi, compie 80 anni. Franz è il cuore pulsante, scrive Raniero, della band, batterista straordinario, cantante carismatico. È stato uno dei pionieri del progressive rock in Italia, portando la nostra musica sui palchi di tutto il mondo, un traguardo incredibile per un artista che ha ancora un'energia contagiosa. Sì, è vero, il rock progressivo non una semplice imitazione dei modelli inglesi, ma proprio un linguaggio originale capace di unire complessità e melodia. La PFM qui con Suonare, suonare.
Starsene a casa, a che fare? Quello che ciondola, ma non gli va di restare. Leggo un giornale, sempre uguale. Fanno quasi male, a forza di vedere fuori sempre gli stessi colori. A qui per sognare mi tocca dormire, o come sempre suonare, suonare. Stringo fra i denti su un prato senza fiato, lei che mi aveva avvertito, ma io non le ho creduto. Ma qui per sognare mi tocca dormire, o come sempre suonare, suonare.
Via, 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 e allora sì, torno a girare là.
Franz Di Cioccio, oggi leader storico della PFM, abbiamo ascoltato suonare la premiata Forneri Marconi. Franz Di Cioccio l'abbiamo ricordato e gli facciamo tutti i nostri auguri perché oggi compie 80 anni e lo ricordiamo anche perché con la PFM ha contribuito a scardinare un po' l'idea di un'Italia musicale legata solo alla canzone tradizionale, dimostrando che si può fare una musica colta, una musica sperimentale parlando italiano, mantenendo quindi un respiro internazionale, costruendo un rock con un'identità propria. Rimaniamo in Italia per festeggiare un personaggio femminile molto apprezzato, Camilla Cederna, nasce oggi nel 1911, una penna affilata, brillante, sicuramente è stata una delle voci più riconoscibili del giornalismo italiano del Novecento, esordisce all'Europeo diretto da Arrigo Benedetti, poi racconta l'Italia dell'élite e della borghesia nei suoi primi libri, poi sceglie di confrontarsi sempre più apertamente con la politica, con i nodi irrisolti del paese. L'abbiamo ricordata lo scorso 12 dicembre, ricordando attraverso sempre i nostri documenti d'archivio la strage di Piazza Fontana del 1969, dove lei testimoniò e il suo lavoro si è concentrato proprio a partire da questa tragedia, dai retroscena degli attentati su casi anche emblematici e come la morte anche dell'anarchico Giuseppe Pinelli. Nel 1970 al RSI Camilla Cederna racconta come è arrivata al giornalismo.
L'incontro di questa sera è dedicato a Camilla Cederna, nome assai noto nel campo del giornalismo e delle lettere. Infatti, regolarmente, un grosso settimanale italiano pubblica un suo servizio relativo al costume, alla moda e alla gastronomia. La penna di Camilla Cederna è incisiva e brillante. A colloquio con la nostra collaboratrice Anna Aragno, Camilla Cederna ci dirà com'è arrivata al giornalismo e come lavora.
Quando ho cominciato a fare la giornalista?
Ho cominciato nel 45. Cioè sono esattamente 25 anni che lavoro. Nel 45 ero una ragazza laureata in lettere che non faceva niente, poi c'era stata la guerra, insomma era un momento che pensavo che avrei dovuto fare qualche cosa, ma non sapevo ancora che cosa. Ho provato a dare lezioni private di latino, ma non ero capace. L'allievo non imparava niente, io non sapevo insegnare. Allora ho incontrato Arrigo Benedetti, che cercava per il suo Europeo, fondato nell'ottobre del 45, una donna. Aveva 4-5 redattori uomini e cercava una donna giovane che non fosse assolutamente compromessa col fascismo, e questo era il mio caso. Ho cominciato da dilettante, pensando che fosse un lavoro che mi occupasse qualche ora al giorno e basta, e che non dovessi scrivere, ma tenere in ordine proprio un archivio o scrivere a macchina, cosa artigiana che mi piaceva molto. E poi a poco sono stata trascinata, ho cominciato a scrivere a macchina, ho cominciato a tenere fotografie, hanno cominciato a dire scrivi qui, prova ad andare là, e sono messa in una macina che sta macinando ancora, insomma.
Senta Camilla, un'altra curiosità, andiamo a furia di curiosità. Lei è nata come giornalista frivola, mondana, è stata per anni un esponente, diciamo, dell'International Set. Invece recentemente, negli ultimi anni, leggiamo di lei articoli molto impegnati politicamente e socialmente. Ci dica qualche cosa su questo trapasso.
Ecco, è una cosa un po' ingiusta secondo me l'etichetta che ho sempre avuto di giornalista mondana. Certo, su un giornale noioso come era l'Europeo ai primi tempi dopo la Liberazione, l'unica donna che c'era era condannata a fare proprio una rubrica che si chiamava Società. E poi mi ricordo che mi mandavano a fare dei servizi piuttosto frivoli su cosa facevano le principesse Savoia. Nel 1948 andai a Alessandria d'Egitto giusto per questo. Però io alternavo sempre queste cose, che non mi dispiacevano affatto, perché poi sono del parere che anche in questo lavoro qui bisogna avere un margine di frivolezza e non essere sempre troppo grave. Però anche durante questi periodi io ho fatto delle cose serie che la gente però non si ricorda mai, perché si ricordano i gerghi, i linguaggi di, appunto, dell'International Set. Ho fatto però la guerra in Algeria, ho fatto gli uomini politici francesi interrogati dai ministri, ma poi dopo facevo François Sagan e tutti si appassionavano a come facevo François Sagan e dimenticavano un po' le cose più serie. Poi andai in Germania, ho fatto Come rinasce il nazismo, ho fatto delle rievocazioni del fascismo, però mi ero sempre rimasta attaccata a questa etichetta, veramente. Ancora adesso è proprio, mi ricordo degli amici di Lugano, parlando pochi giorni fa con degli amici di Milano, dicevano: ma cosa è successo alla Cederna che da così mondana è diventata di colpo impegnata?
Qui era 1970, noi vogliamo invece oggi ricordare Camilla Cederna con la sua eredità che resta attuale, con il suo giornalismo che ha osservato il potere, che ne svela le contraddizioni e non rinuncia a prendere posizione.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky.
14.45, oggi voglio concludere questa edizione di Tracce ricordando una voce che ha lasciato veramente un grande segno, una voce che è un po' di tutti noi, perché oggi 21 gennaio del 1946 nasce a Brissago Nella Martinetti, cantante, autrice, insegnante all'inizio, poi protagonista della musica e dello spettacolo, dopo gli esordi in Germania dove partecipa a importanti programmi televisivi, si stabilisce poi nella Svizzera tedesca, lavora soprattutto a Zurigo portando con sé le canzoni, le storie, i suoni e le radici del Ticino. Nella Martinetti è autrice di musica popolare, di canzoni, di sigle per radio e televisione, brani per musical, ma anche scritto per l'Eurofestival una sua canzone interpretata da Céline Dion, Ne partez pas sans moi, vincere il concorso portando la sua firma su uno dei momenti più noti della musica pop europea. Il 30 aprile del 1988 era a Dublino questa canzone, questa vittoria fu memorabile anche perché arrivò per un solo punto nel testa a testa finale con il Regno Unito. Mentre noi torniamo a riaprire il cassetto di oggi, l'ultimo cassetto di Tracce nel 2001 in un'edizione dello Specchio con Franco Zantonelli. Nella Martinetti si raccontava con il suo tono sempre diretto, sempre ironico, sempre concreto.
Lo Specchio.
Praticamente ho cominciato la mia carriera di cantante proprio con un disco, con una canzone che ho scritto per la fabbrica di tabacchi di Brissago. Io mi presentavo come una ragazza giovane con gli hot pants già allora e con il sigaro Brissago in bocca, che dava naturalmente un tocco di originalità alla mia personalità. Ero abbastanza conosciuta nei dintorni di Brissago, Ascona, Locarno, perché ero forse l'unica ragazza giovane che fumava il sigaro. E mi ricordo che una sera sono persistata male, ne ho fumati troppi e sono persistata male.
Quando le donne fumavano il Toscano, di Franco Zantonelli.
Nella Martinetti, interprete tra le più apprezzate della canzone ticinese, da ragazza ha fatto la réclame alla fabbrica Tabacchi Brissago. Da rilevare che tra i suoi primi direttori figura un Anselmo Martinetti, un profugo veneziano antenato di Nella Martinetti. E con Nella Martinetti proseguiamo nel ricordo di quella sua particolarissima esperienza.
Mi ricordo del cabaret Rotstift, un cabaret molto conosciuto nella Svizzera interna, che proprio seguendo un po' la mia scia, in una trasmissione televisiva molto importante che si chiamava Doppeltenengel, c'erano 5 uomini, tutti quanti hanno fumato col me il sigaro di Brissago. Ricevevo 200-300 franchi, era una grande somma a quei tempi, ricevevo quei 200-300 franchi quando andavo a delle manifestazioni col mio ex amico che lavorava come rappresentante della fabbrica di Brissago, che andavamo a qualche rappresentazione, a qualche corsa ciclistica o corsa automobilistica e anch'io aiutavo a distribuire questi sigari, per cui ricevevo questo piccolo onorario che mi aiutava a tirare avanti. A quei tempi era molto dura. Fumo poco. Devo dire che con gli anni ho smesso totalmente di fumare sigari. Comunque a quei tempi, quando ero giovane, il fatto di fumare un sigaro come donna mi dava una certa personalità, insomma, in questo senso qua. Però io posso proprio dire di non essere una fumatrice, non so cosa significhi inalare il fumo, non so cosa significhi il gusto proprio del fumare, non lo conosco. Questa è la verità.
La voce, quella di Nella Martinetti, qui in un'edizione dello Specchio del 2001, l'abbiamo riascoltata oggi per festeggiarla, perché oggi è il suo compleanno, per festeggiare soprattutto la sua eredità, una musica capace di andare lontano fino a vincere nel 1988 all'Eurofestival, andare lontano senza mai perdere questo l'aspetto straordinario, speciale di Nella Martinetti, il legame con le radici, quindi una voce familiare, una voce che resta come la strada alta.
parto da Osco il mattino, col sole nel cielo ed il sole nel cuor. Tutta mia la strada alta, coi suoi prati coperti di fior, e i suoi limpidi torrenti, è una giostra di mille color. Si cammina, si ride, si canta, percorrendo la strada alta, si respira la gioia della vita. Con te, strada alta, fai scordare rancori ed affanni. Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta, con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle mormora il vento anche per me una preghiera. E quando il sole tramonta, la valle si inonda d'un brivido d'or, un'armonica che suona, poi la notte profonda si fa, coi compagni si fa festa nel bagliore d'un rosso fanò.
Si cammina, si ride, si canta,
percorrendo la strada alta. Con te, strada alta,
fai scordare rancori ed affanni.
Strada alta, mi innamoro ogni volta che torno quassù di te. Strada alta, strada alta, la tua natura mi incanta, con i tuoi fiori, le tue cascate, le tue chiesette antiche. Strada alta, alle tue sacre cappelle mormora il vento anche per me una preghiera.
Auguri Nella Martinetti, sono le 14:53 minuti, noi devo dire abbiamo aperto diversi cassetti della memoria anche oggi, come la visita storica di Papa Giovanni II, Papa Giovanni Paolo II a Cuba, raccontata dalla nostra radio ai giorni, in giorni carichi di attesa, di equilibrio. Poi c'erano le voci che hanno ricordato Lenin tornando alle origini di una figura centrale e controversa del Novecento, il giornalismo di Camilla Cederna. Che bello riascoltare la sua voce nel 1970, lei così capace di osservare la realtà e il potere, raccontarne anche le tradizioni. E infine lei, la voce di casa, la voce che è un po' di tutti noi, quella di Nella Martinetti, che ha saputo unire radici locali e respiro internazionali. Voci e suoni che tornano dal passato per parlare ancora al presente, lo faremo ancora domani dopo la pagina informativa delle 14. Da Sara Tognola un caro saluto e buon ascolto con la Rete 1, dopo la pagina informativa con Loriana Sertone, ecco, Loriana Sertone con una nuova pagina di passaggi.
Tracce,